Il mio cane è ingestibile, tira sempre al guinzaglio. Luigi ha paura dei rumori forti,
Bob
non so
distrugge
come
tutte le
fare. Con Luna
ciabatte.
la passeggiata è un
Willy
incubo.
abbaia e ringhia i bambini.
Siamo Roberta
E Costanza.
consulenti della relazione uomo-animale e questo è il
È il
podcast dei
podcast dei
miracoli.
miracoli.
Beh, dai, non esageriamo, ma se ci ascolterete vi daremo le risposte a tutte le domande sui cani, anche a quelle che non avreste mai avuto il coraggio di fare.
Dog Talks.
Benvenuti alla prima puntata di Dog Talks. E come esordire al meglio se non dando un'inquadrata a quelle che sono le figure professionali della cinofilia? Diciamo che in questa puntata mi concentrerei su coloro che, come possiamo dire, per non coinvolgere, cioè ci sono tante figure professionali che ruotano intorno alla cinofilia, no?
Assolutamente, anche in base a che cosa vogliono fare, no? Perché dipende che cosa un proprietario vuole fare con il proprio cane e di che cosa ha bisogno, si può avvalere di una persona piuttosto che un'altra. Però, Costanza, io non so se anche tu hai osservato questa immensa confusione. In quanti modi i tuoi clienti ti hanno chiamato in questi anni?
Niente, qualunque modo possibile,
Dai, proviamo.
dall'educatore all'addestratore, istruttore quasi mai, diciamo che ecco.
A me pensa che mi hanno chiamato anche la psicologa dei cani.
Non è male, questo è un po' un retaggio di César Millan e quindi vabbè, insomma, però Dog Whisperer, quelle cose lì. Però sì, cioè, c'è una gran confusione e mi rendo conto che, bah, anch'io prima di formarmi non avevo bene idea di che cos'era l'uno e che
Ma
cos'era
certo, anche
l'altro.
perché secondo me è importante che ognuno faccia intanto bene quello per cui si è formato. A me sinceramente mi ha fatto un po' sorridere, no? La psicologa dei cani, perché io non sono psicologa, quindi perché vorrei essere chiamata così? Non ha senso. Quindi secondo me è importante fare chiarezza e una figura non sminuisce l'altra e una non è più importante dell'altra. Semplicemente, secondo me, la cosa utile, e spero che con questo podcast, con questa puntata, magari riusciremo a essere utili a qualche proprietario, è importante che appunto i proprietari sappiano a chi rivolgersi in base alle necessità che hanno. Quindi, dai, iniziamo un po' a chiarire che cos'è un educatore cinofilo.
Allora, infatti, ci concentriamo in questa puntata, diciamo, sulle figure che entrano in casa vostra, ma non sul dog sitter, per il quale faremo una puntata a parte.
Sì, poi ci sono anche pensioni casalinghe,
Sì,
insomma,
insomma.
altre figure professionali di cui parleremo magari anche con alcune di queste figure professionali, per non parlare poi del medico veterinario comportamentalista, cioè ci sono proprio anche a volte delle parole che non hanno senso. Il comportamentista,
Ecco, no,
che
esatto.
cos'è? Non esiste,
Infatti.
non esiste. Esiste il medico veterinario esperto in comportamento. Noi non siamo comportamentisti, non esiste questa parola, però capisco che c'è davvero un po' un far west in questo ambito. Quindi, dai, torniamo a monte. Allora, noi ci siamo definiti consulenti della relazione uomo-animale. Inoltre, mi permetto di dirlo perché entrambe siamo sia educatori cinofili che istruttori cinofili. Quindi, cosa vuol dire? Cos'è un educatore cinofilo?
Allora, un educatore cinofilo è quella figura professionale che si occupa dei cani normocomportamentali.
Perfetto, quindi i cani normocomportamentali quali sono? I cuccioli, sempre che già non denotino un problema di comportamento, perché non è detto che tutti i cuccioli siano
Diciamo
normocomportamentali.
che tendenzialmente, se non hanno avuto proprio un inizio da
Una
panico.
gestazione, diciamo, è
Esatto.
un parto da panico. Per il resto, diciamo che l'educatore si occupa dei cuccioli, dei cani normocomportamentali e delle consulenze preadottive. Questo vuol dire che aiuta quelli che un domani saranno i proprietari dei cani, quindi la famiglia che vuole adottare un cane. Inoltre, l'educatore cinofilo può lavorare anche in assenza di cani, ovvero fare della formazione, quindi formare i bambini, i ragazzini nelle scuole su che cos'è un cane, qual è la comunicazione del cane, può aiutare alcune associazioni che magari adottano cani o comunque hanno cani in stallo. L'educatore può aiutarli a fare in modo che il cane, quando arrivi, si trovi a suo agio nell'ambiente più idoneo. Può anche fare delle serate divulgative presso comuni, anche qua associazioni.
Vabbè, diciamo che quindi cani normocomportamentali, tendenzialmente cuccioli, perché lì sì, siamo sicuri, e che, ai quali insegna ad affrontare il mondo e a crescere nel mondo in maniera equilibrata. Ok,
perfetto.
Più attività divulgative.
Perfetto.
C'è l'istruttore cinofilo, che invece tendenzialmente interviene nella riabilitazione del comportamento.
Sì, perché gli istruttori possono essercene di due tipi: l'istruttore esperto in attività sportive e l'istruttore esperto nella riabilitazione del comportamento, che è un po' la nostra figura. Noi siamo educatori, perché quello è il livello base, cioè non si può pensare di lavorare sulla riabilitazione del comportamento se prima non sai comunque trattare con un cane normocomportamentale. E l'istruttore, appunto, esperto nella riabilitazione del comportamento, che va a lavorare ad aiutare le famiglie che si trovano ad aver bisogno di una figura professionale che li aiuti con alcune caratteristiche dei loro cani. Le caratteristiche che solitamente e più comunemente vediamo sono: il cane che ha delle paure, il cane che ha addirittura delle fobie, e qua poi magari come può manifestare queste paure e queste fobie. Alcuni cani si chiudono in se stessi, altri invece magari manifestano dei comportamenti aggressivi semplicemente magari per paura o per altre motivazioni. In questo caso ecco che può venire utile anche l'aiuto del medico veterinario comportamentalista. Perché? Perché magari c'è bisogno di una diagnosi, e quindi qua noi alziamo le mani e non è il nostro ambito. Lì c'è bisogno di un medico veterinario che possa eventualmente diagnosticare delle patologie comportamentali. Noi sinceramente quello possiamo magari appunto essere aiutati dal medico veterinario comportamentalista a vederle, ma non siamo in grado di diagnosticarle.
Esatto, però vabbè, sul medico veterinario esperto in comportamento faremo delle puntate, degli approfondimenti. In questo momento la differenza forte tra istruttore ed educatore l'abbiamo spiegata. E che cos'è l'addestratore?
Allora, l'addestratore cinofilo, proprio da un punto di vista anche di definizione che si può trovare sul vocabolario, è quella figura professionale che addestra il cane, ovvero dà delle competenze al cane. Non si relaziona con l'umano, brava, con il sistema, quindi la famiglia che vive con il cane, ma semplicemente dà degli strumenti al cane. E sinceramente, per quanto ci concerne, quindi sia a me che alla mia collega Costanza, ad oggi non troviamo che il cane abbia bisogno di essere addestrato in qualcosa, ma semplicemente il cane magari ha bisogno di trovare delle attività da fare con il proprio umano di riferimento. Quindi ecco perché noi ci siamo formati come educatore, istruttore, meglio ancora come consulente nella relazione uomo-animale. Perché? Perché va bene riuscire a tirare fuori quello che fa l'educatore, no? Ex ducere, tirare fuori dal cane le sue peculiarità, ma anche riuscire a trasmettere all'umano di riferimento come comportarsi e come capire tutta la comunicazione del compagno di vita a quattro zampe che si trova di fianco.
Infatti poi tutta questa pippa che abbiamo fatto, da dove nasce? Nasce da un approccio di insegnamento da una filosofia, ecco, che poi non è una filosofia, è un approccio.
Sì, è proprio una modalità di, esatto, di vita, no? Di tutti i giorni.
Che è di vedere il cane come un essere dotato di una intelligenza e di emozioni.
Anche costanza, io direi anche di una intelligenza di un certo tipo,
esatto.
Non proprio base.
Assolutamente.
Diciamo che il cane addirittura, così dai, buttiamo una piccola nozione che è carina e interessa. Il cane si pensa, da studi, che sappia contare fino a 5, 6.
Beh, sì, certo.
E perché proprio 5, 6 e non 10? Perché solitamente la prole è fatta da 5-6 cuccioli. Ovviamente questa cosa cambia in base alla stazza del cane, alle varie razze e via discorrendo, però in linea di massima un parto avviene con una cucciolata di media di 5-6 cuccioli. Ecco perché il cane sa contare fino a quel numero.
Beh, perché fa le cose che gli servono.
Certo, assolutamente.
Fine, che gli servono in natura, no? Non ok, quindi noi partiamo da questo approccio che prevede che i cani non siano tutti uguali.
Assolutamente.
E che quindi non tutti, ma anche banalmente, a me è capitato di provare a insegnare un seduto. Non a tutti i cani insegni a fare il seduto allo stesso modo, perché ognuno lo capisce.
Ma certo, e anche
fare
fisicamente sono fatti diversi.
Esatto.
Ci sono dei cani che riescono a sedersi su una superficie, altri no. Quindi quello che è importante, ed ecco perché qua esce la figura del consulente, dell'educatore, dell'istruttore, è importante vedere chi si ha davanti. Non possiamo ad oggi avere dei protocolli tutti uguali.
Ed è per questo che parliamo di approccio e non parliamo di metodo.
Assolutamente, perché il metodo ha una scaletta. Uno ha una tabella, oggi faccio quello, domani faccio quell'altro, domani faccio quell'altro ancora. Mentre invece il nostro è proprio una modalità di osservazione. Quindi perché si parla anche di consulente sistemico nella relazione? Perché quello che dobbiamo andare ad osservare è il sistema in cui il cane è inserito. Ogni sistema è diverso, ogni cane è diverso in base al sistema in cui si trova. Il mio cane, se fosse abitasse nel sistema famiglia di Costanza, sarebbe completamente diverso, e i cani di Costanza sarebbero completamente diversi se vivessero nel mio sistema famiglia.
Il tuo cane sarebbe ipercinetico come i miei.
Invece io spero che non lo diventi, assolutamente. Però è ovvio che siamo diversi e i nostri animali non sono dei blocchetti d'argilla da plasmare, perché non possiamo, hanno la loro individualità, le loro peculiarità di razza, anche se sono dei cani meticci, quindi dentro hanno diverse razze, e hanno individualità e personalità. Quindi questa cosa non possiamo dimenticarcela.
Esatto, e soprattutto il comportamento, quello che esprimono, come si comportano, è sempre il risultato di uno stato emotivo. Bene, quindi adesso sapete chi chiamare quando avete bisogno di una figura che vi aiuti nell'instaurare una sana relazione con il vostro cane.
Base di ogni cosa.
Bene, quindi l'abbiamo detto una volta e non lo diciamo più.
Dai, diciamo che ancora un paio di volte ce lo chiederanno e lo diremo, però la nostra idea di questa puntata era proprio di riuscire a dare degli strumenti anche per chi chiamare.
Quindi siamo giunti al termine della prima puntata di questo podcast, di questa nuova avventura che vuole dare strumenti alle persone per vivere meglio col proprio cane. Quindi spegnete il telefono, prendete il guinzaglio e portate il cane a fare una passeggiata.
Alla prossima!
Idea e testi di Roberta Ponzoni e Costanza Desiderio. Musiche originali ed editing audio di Saverio Nuzzi. Copertina di Bruno Pontiggia e Matilda Fabri. Dog Talks.